Mentre da Scarogna la genia del grande ratto cornuto stava muovendo verso sud, andando a collidere con il tetro regno di Nagash. Più a nord si stava dilungando già da tempo della grande migrazione, una feroce guerra tra i picchi montani e le profondità rocciose. Il sangue scorreva in quantità, ma il dominio totale dell'impero sotterraneo non poteva definirsi tale fin tanto che quel fronte non fosse stato messo a tacere. Sotto lo schioccare delle fruste, torme di ratti schiavi stavano scavando nuovi tunnel che avrebbero condotto gli Skaven al controllo di nuovi ampi territori. La vita dei singoli non era che un frammento sacrificabile di una macchina ben più complessa e priva di umanità. Volta alla conquista e al potere, innumerevoli erano morti e consumati per la creazione di quella rete sempre più complessa di cunicoli e stanze sotterranee. Molti altri li avrebbero raggiunti. A seguito dei cataclismi causati da loro stessi, gli Skaven si avventurarono in una migrazione totale, moltiplicandosi senza ritegno e spargendo il proprio tanfo infernale sotto i piedi di tutte le razze del vecchio mondo. Tuttavia, giunti alle pendici delle montagne ai confini del mondo, così come dei Monti Grigi, fecero a loro malgrado una scoperta inattesa. Altri, e ben prima, si erano avventurati nel sottosuolo, proprio durante gli incessanti lavori di ampliamento della fitta rete sotterranea voluta dal Consiglio dei 13. I ratti si trovarono dinanzi tunnel giganteschi e non semplicemente scavati nella fredda roccia. Mostravano decori e minuzie impensabili per gli Skaven, riflesso di una civiltà opulenta, senza dubbio. Le prime pattuglie armate vennero inviate lungo i maestosi tunnel sconosciuti. Nonostante le dimensioni talvolta titaniche, nessuno sembrava essere presente per difendere quelle prodigiose strade sotterranee. Così gli Skaven continuarono a muoversi, sfruttandole e giungendo di soppiatto ai primi insediamenti che quelle vie sembravano unire. Non semplici città, ma roccaforti incastonate nelle montagne, apparentemente eterne, in attesa di essere conquistate e dominate dai veri padroni di ogni cosa. Il cataclisma di Scarogna giunse quando la guerra delle barbe era di fatto giunta al termine. I nani avevano ottenuto la vittoria sugli elfi, pagando un conto però salato e sguarnendo in parte i propri Karak e ancor di più lunghi tratti dell'Ungdrin, la più grande opera ingegneristica del popolo nanico, la via sotterranea, utilizzata per unire tutte le miniere e le roccaforti più importanti del Karaz Angkor, il regno eterno. Priva di protezione, specie nei tratti più a sud dei monti ai confini del mondo, la via sotterranea, già danneggiata anche dal cataclisma in vari tratti, venne lentamente invasa dagli Skaven, sempre più desiderosi di conquistare nuovi territori per la creazione dell'Indo-Impero. Tuttavia, con la fine della Guerra delle Barbe e l'inizio delle guerre Goblin, i clan nanici tornarono in massa a difendere le proprie case e possedimenti. In questo nuovo periodo di sofferenze e tribolazioni, i Dawi iniziarono a segnalare nei propri registri quelli che furono i primi contatti con gli uomini ratto, avvistamenti sfuggenti, ma comunque non graditi al pari degli odiati Pelleverde, che proprio in quello stesso frangente si erano mossi in grandi numeri e travolgendo alcune città fortificate, tra cui Karak Ungor. La tribù Goblin degli Occhi Rossi invase Karak Ungor attraverso le fessure aperte nei tunnel sotterranei, spazzando via le deboli difese della guarnigione. A nulla valse il ritorno di Re Morek Martello di Pietra e del suo esercito veterano. Per ben 50 volte tentarono di forzare quelle che un tempo erano le loro stesse difese, senza mai riuscire nell'intento e riparando infine a Zufbar e a Karak-Kadrin. Nonostante l'impeto dei Pelleverde, quello che i nani non riuscirono a comprendere nei primi anni degli attacchi alle loro case ancestrali è che dietro quelle sconfitte cocenti si celava un'empia alleanza. Gli Skaven condividevano con Orche e Goblin la volontà di estinguere completamente il dominio nanico e quella stessa genia. Questo obiettivo comune li aveva portati ad evitare per quanto possibile di combattersi a vicenda per concentrarsi sull'assedio al Regno Eterno. Karakungor fu il primo terribile risultato della collaborazione tra le due razze. La città poteva vantare una difesa naturale, rappresentata dalla profondità in cui le sue sale interne si diramavano. Eppure gli ingegneri Skaven erano riusciti ad aprire varchi grazie al potere della Warpietra, lasciando campo libero ai Goblin che in breve riuscirono a conquistare l'immensa roccaforte. Per i Pelle Verde il desiderio di conquista territoriale non sussisteva, per loro era semplice istinto. Ne sentivano il bisogno e razziavano perché mossi dal fascino per oggetti e i loro occhi affascinanti. Una mentalità semplice rispetto ai complessi meccanismi delle menti Skaven, più simili ad ingranaggi sferraglianti. Tuttavia, era parso fin da subito palese come le abilità combattive degli orchi e dei goblin fossero superiori. Gli uomini ratto, nell'affrontare i nuovi nemici, non si sbilanciarono in attacchi frontali. I corpi di cui erano stati dotati, troppo fragili, e la disciplina manchevole, specie dinanzi la concreta possibilità di morire. Così preferirono lasciare ai loro alleati quel genere di scontri sanguinosi e violenti, cosa che li portò ad essere annoverati come i più odiati nemici inseriti nel Dammazkron, il libro dei rancori. I capi clan Skaven capirono rapidamente che i guerrieri nani erano di gran lunga il nemico più coriaceo incontrato fino a quel momento. Forti di armature in metallo pregiato e armi taglienti, oltre che di una incredibile tecnologia che permetteva loro di creare oggetti sputafuoco devastanti, era impossibile affrontarli a viso aperto. Così gli strateghi optarono per tattiche di imboscata, giocando tutto sull'astuzia e il numero pur di strappare un successo. La caduta di Karak-Ungor aveva scosso tutto il Regno Eterno. Ciò non lasciava presagire nulla di buono. Le guerre Goblin erano di fatto iniziate, ma il cataclisma generato dagli Skaven aveva colpito molte altre roccaforti montane. Una di quelle più segnate era la ricca Karak-Varn. Nel Karazankor, le miniere di Karak-Varn erano divenute da tempo famose per la loro abbondanza, oltre che per la presenza di minerali rari e difficili da scovare nel resto delle montagne ai confini del mondo. In tempi remoti, ben prima che i nani iniziassero a scrivere i loro registri, un meteorite si schiantò con potenza devastante tra le alte montagne, sbriciolandole e scavando un cratere, lì dove tempo dopo sarebbe sorta la città. I frammenti dell'oggetto celeste si sparsero ovunque nell'aria e nel corso dei secoli successivi l'acqua montana prese a raccogliersi nella voragine, riempendola e generando un lago che i primi esploratori Dawi battezzarono Varn Durak, lago di pietra dura. E ben presto si resero conto che l'intera zona celava in sé bene metallifere d'ogni tipo, tra cui quelle di un ferro dalle proprietà prodigiose, quel ferro meteorico divenne poi noto come Gromril. Il metallo meteorico si rivelò essere il migliore in assoluto nell'arte della magia runica e della forgiatura. I più esperti fabbri e forgiarune potevano ottenere oggetti pressoché indistruttibili, oltre che intrisi di potere magico. In breve, si caricò di un valore quasi religioso che subentrò a quello commerciale, tanto da non renderlo disponibile alla compravendita. Solo i nobili o i guerrieri più valorosi potevano ottenere armi e armature di Gromril, e per tali motivi le miniere che sorsero intorno a Varn Durak divennero le più importanti di tutto il Regno Eterno. Rapidamente un insediamento nacque nel fianco roccioso della montagna più vicina al lago. Le miniere limitrofe continuarono a crescere incessantemente. I minatori, seguendo le vene più fruttuose, continuarono a scavare sempre più in profondità sotto il bacino idrico, fino a svelare nuovi e ben più pericolosi segreti. Le cronache raccontano che una gigantesca bestia tentacolare dimorava nel lago e che le vibrazioni generate dai nani la destarono. Infuriata, la creatura portò morte a centinaia di minatori che finirono per essere annegati nel lago. Ma la tragedia non pose fine al lavoro dei nani. Decisero anzi di ampliare l'insediamento e trasformarlo in una fortezza con possenti mura rivolte verso il lago, che da quell'episodio tragico venne rinominato Varn Draas o Acque Nere. Sotto il regno di Re Hraddi Mano di Ferro, Karak-Varn entrò nella sua età dell'oro, ben prima dell'arrivo delle minacce sotterranee, anche prima della guerra delle barbe, e in questo periodo glorioso le attività minerarie erano giunte ad uno stallo. Scavare sotto le acque nere comportava rischi enormi e proprio in questo frangente si palesò la genialità di Aratti, che ordinò ai suoi migliori ingegneri di creare un'opera tale da sfruttare le acque e al contempo mettere in sicurezza i piani più bassi della città. Venne così costruito il Bardurazvarn, un titanico cancello, capace di movimentare e incanalare le poderose riserve idriche del lago fino a farle giungere in gigantesche sale, dove le fucine potevano sfruttare quella forza per alimentare i propri strumenti e lavorare i metalli estratti con maggiore facilità. Haraddi era un sovrano astuto e non si limitò a questo. Il Bardurazvarn prevedeva anche un ampio bacino artificiale posto sotto le acque nere, così da poter gestire eventuali malfunzionamenti del cancello o peggio l'apertura di falle nella roccia. Non solo, profondi tunnel e pozzi vennero scavati intorno alla zona d'accumulo, così da far defluire le acque fino ad uno sfioratore dotato di griglia. Tale era l'abilità degli ingegneri di Haraddi che la griglia si apriva sempre in proporzione al Bardurazvarn, non importava quanto la chiusa fosse aperta, Karakvarn non sarebbe mai finita sott'acqua. Tale maestria riuscì a sopravvivere alle devastazioni della prima venuta del caos, ai terremoti. Ma quando i cataclismi generati a Scarogna scossero nuovamente le montagne, nemmeno questa meraviglia dell'ingegneria nanica ne uscì illesa. Con lo scatenarsi dei terremoti, diversi tunnel sotterranei crollarono intorno a Karakvarn. Come se non bastasse, ampie fessure si aprirono sul fondo del lago e nei bacini artificiali. Le acque ingestibili finirono per inondare intere sale e miniere. I livelli più bassi furono del tutto allagati. Migliaia di nani annegarono senza nemmeno poter trovare una via di fuga. In pochissimo tempo, il livello delle acque nere si abbassò di svariati metri. Il cataclisma aveva devastato indistintamente anche le grotte abitate dai goblin e dagli orchi, costringendoli a muoversi verso la superficie per non finire seppelliti vivi. I sopravvissuti all'allagamento improvviso si trovarono poco dopo attaccati dalle rive del lago, e tutto ciò per via delle sconsiderate azioni degli uomini ratto a chilometri di distanza. Mentre l'assalto dei Pelleverde stava mettendo in difficoltà Karakvarn dalla superficie, gli Skaven si avvicinarono dal sottosuolo. Le camere in rovina vennero prese d'assalto senza preavviso. I ratti si erano mossi nel silenzio dell'oscurità, sfruttando i propri sensi acuti. Senza trovare una vera resistenza, uccisero nel sonno molti difensori e avvelenarono i pozzi ancora agibili. I nani vennero presi alla sprovvista, chiusi in un duplice attacco da direzioni differenti. Altri avrebbero abbandonato le posizioni ormai indifendibili, ma lo stoicismo dei nani e l'orgoglio di poter continuare a difendere una delle case più importanti del Karazankor li spinsero a non cedere. Nuovi rancori vennero vergati in quei tetri giorni. Il re di Karakvarn continuò a combattere al fianco dei suoi guerrieri. L'abilità degli Skaven li aveva condotti fin lì da lontano. Non era però il Gromril ad attirarli, bensì la presenza di un altro minerale, ai loro occhi ben più prezioso. La malapietra era presente in grandi quantità, condotta lì dallo stesso meteorite che aveva dato origine alle vene di ferro meteorico e alle acque nere. La rottura della roccia aveva liberato la malapietra, che all'insaputa dei nani li stava già avvelenando. Molteplici battaglie vennero combattute con coraggio incrollabile dai difensori, che nonostante gli atti gloriosi si trovarono sempre più in difficoltà, schiacciati dai costanti assalti nemici e dai continui episodi di avvelenamento e carestia. L'impossibilità di continuare a reggere l'urto si palesò nelle menti di molti Dawi. Prima che la trappola si serrasse definitivamente, alcuni clan nanici ancora disposti a vivere per vedere altri giorni e proseguire la lotta altrove, fuoriuscirono dalla montagna, sfruttando cunicoli segreti e riversandosi in alta quota. Alle loro spalle, la ricca Karakvarn cadde su tutti i livelli, un rancore che non sarebbe mai stato dimenticato. Dei clan sopravvissuti, alcuni vagarono tra le fredde vette dei monti ai confini del mondo, fino a quando non vennero inglobati da altri clan o perirono privati di una casa. Altri giunsero a Zufbar o più a ovest verso le montagne grigie per mantenere in vita il ricordo della fiera resistenza dei nani di Karakvarn e giurando eterna vendetta ai Pelleverde e ancor di più ai viscidi uomini ratto, che nell'ombra avevano architettato la loro fine. Con la conquista di Karakvarn, gli Skaven posero una base operativa fondamentale. Al contempo, gli ingegneri Skryr si adoperarono per estrarre la malapietra e iniziare a studiare le affascinanti armi dei nani sconfitti. Cannoni e fucili vennero recuperati dai cadaveri e portati fino a Scarogna. La curiosità verso quelle roboanti creazioni avrebbe potuto generare una nuova ondata di tecnologie utili a sconfiggere un nemico così temibile come si erano rivelate le cose nane. La guerra contro i nani era solo alle battute iniziali. Per gli Skaven quel nemico che osava spingersi nel sottosuolo rappresentava una minaccia all'espansione dell'Indo Impero. Ma nei decenni successivi, anche grazie agli assalti dei Pelleverde, molti altri centri nevralgici soffrirono tremendamente, dando modo ai clan di ratti di oltrepassare le montagne ai confini del mondo e spingere ancora più a oriente, allontanandosi da Scarogna e finendo addirittura per perdere i contatti con essa. Similmente, altri tunnel si insinuarono verso sud, nelle lande meridionali e in Arabia. Altri ancora, scavati dal fanatico clan Pestilence, riuscirono a superare un limite apparentemente insuperabile, la grande massa d'acqua rappresentata dall'oceano, portando la razza Skaven sino all'esotica e misteriosa Lustria. Nel mentre, Karakvarn non rimase del tutto silenziosa, le sue ampie sale ridotte in rovina, con le svettanti statue dei sovrani vandalizzate dagli Skaven e i pregiati arazzi strappati e lasciati come brandelli di carne penzolare dalle strutture che rappresentavano la gloria della stirpe di Grugni, divennero monito di un conflitto che avrebbe infiammato le profondità tanto quanto le vette. Creature abominevoli, animate dalla malapietra stessa, si muovevano nell'oscurità avvolgente, mentre più in profondità sciami di ratti si prodigano nell'estrazione del medesimo materiale e nel controllo dei corridoi ormai conquistati dalla via sotterranea. La loro attività celata agli occhi indiscreti prosegue nella convinzione che nessun nano potrà mai tornare a riprendersi le miniere di cui tanto erano stati fieri. Sebbene più a sud, Nagash si impose di lì a poco come grande minaccia al dominio mondiale voluto dal grande ratto cornuto, il Consiglio dei Tredici da Scarogna vide con soddisfazione le conquiste ottenute dai sempre più differenziati clan in ogni dove. Tuttavia, quegli sforzi non erano sufficienti. L'Indo Impero non si poteva ancora considerare fondato. Inoltre, i primi problemi di una tale estensione si iniziarono a mostrare. Problemi che per il momento il Consiglio decise di ignorare, dando priorità all'espansione selvaggia e alle battaglie più importanti per il recupero di quanta più malapietra possibile. La genia del grande ratto cornuto aveva mosso i primi passi sul mondo con rapidità, apprendendo e moltiplicandosi ad un ritmo esponenziale, mossi da una insaziabile volontà di dominio sull'altro, non solo esterno alla propria schiatta, generando di conseguenza una competizione spietata e motrice, seppur crudele, dell'impeto travolgente che i nani, così come altri popoli, avevano appena iniziato a sperimentare. Non importava quanti sarebbero morti, sarebbero stati consumati lungo il cammino sanguinoso tracciato dal Consiglio dei Tredici e voluto dalla divinità cornuta. Gli Skaven avevano ricevuto in eredità tutto il creato e grazie alle proprie abilità ormai rodate si sarebbero spinti sui cadaveri dei loro stessi padri e parenti, su quelli di ogni nemico battuto, per reclamare semplicemente ogni cosa per sé.